Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播.
Um chute cego do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Benvenuti alla prima puntata del 2012 di Radio Magazine. Al microfono, come sempre, Dario Villani. Oggi avremo nostro ospite Roberto Pavanello da Vercelli, col quale parleremo del raduno di collezionisti di adesivi di emittenti radio avutosi di recente a Siena. Al termine, il consueto spazio per le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net, email info@radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Roberto.
Ciao Dario, buonasera a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Magazine e anche buon 2012.
Ecco, buon anno anche a te Roberto, questa è la nostra prima trasmissione del 2012. L'apriamo questa sera parlando del raduno al quale hai partecipato di recente e dedicato ai collezionisti di adesivi di emittenti radiofoniche, una passione un po' sui generis, però che va avanti, credo sia nata in contemporanea, no? Con l'hobby del radioascolto.
Sì, per quanto riguarda me personalmente, è nata in contemporanea proprio con, mi dici te, con l'hobby del radioascolto. Il tutto nacque quando, assieme alla conferma di Radio Monte Carlo, una delle mie primissime conferme, arrivò anche un paio di adesivi. Dopodiché, qualche mese dopo, iniziarono a trasmettere le radio private italiane, ci fu la liberalizzazione dell'etere, le radio nacquero come funghi e come funghi stamparono adesivi, per cui fu facile iniziare. Oggi, logicamente, in Italia...
Il mitico adesivo di Radio Monte Carlo, lo ricordiamo un po' tutti, no?
Beh sì, sono stati veramente... Il mitico adesivo e mitica era Radio Monte Carlo in quegli anni. Anche se ricordiamolo esiste ancora oggi.
Ecco, rappresentava un po' la trasgressione nei confronti del monopolio dell'etere e della RAI, no?
Sì, era l'unico modo che c'era per ascoltare musica moderna negli anni 60 e 70, era per chi viveva come me nel nord-ovest ascoltare Monte Carlo, chi viveva nel nord-est poteva ascoltare Radio Capodistria dalla Jugoslavia all'epoca, chi viveva nel sud mi sembra che c'era Radio Malta anche in italiano, però io non ho mai avuto occasione di ascoltarla.
Beh, sicuramente un tipo di programmazione decisamente diverso, quello di Radio Malta, io lo ricordo, non c'erano programmi musica da discoteca come a Radio Monte Carlo, Roberto, te lo assicuro.
Beh, allora non mi sono perso molto.
Ecco, allora diciamo, quindi hai partecipato a questo raduno di collezionisti di adesivi, più o meno in quanti eravate, Roberto? Siamo rimasti in pochi, no?
Ma eravamo una diecina, perché c'è da dire che anche i collezionisti, mentre in quegli anni lì, nei mitici anni 70-80, eravamo in tutta Italia almeno 30-40, adesso siamo rimasti a malapena una diecina scarsi forse, però è sempre bello incontrarsi, perché è sempre bello innanzitutto incontrare l'organizzatore, che è una persona straordinaria, lo effettua questo meeting, organizza questo meeting sempre nel mese di dicembre, la settimana prima del Telethon, in quanto gli serve anche per raccogliere offerte a favore del Telethon, perché lui è una persona affetta da distrofia muscolare. È una persona, dico, fantastica, si chiama Marco Salvi, chi volesse maggiori informazioni su di lui, sulla sua attività, sul meeting, può entrare in internet nel sito www.marcosalvi.it e lì potrà vedere tutto quello che fa questo ragazzo, che è veramente qualcosa di straordinario. Dico ragazzo, anche se oramai anche lui più di 40 anni, come tutti noi che ancora ci interessiamo di radio.
Siamo tutti ragazzi, no Roberto?
Tutti ragazzi.
Ecco, diciamo, quindi c'è un'attività comunque molto interessante, questa che dicevi di Marco Salvi, sicuramente andremo tutti a visitare il suo sito web. Dunque, collezionisti di adesivi di emittenti radiofoniche sia private che nazionali e internazionali, c'è qualcuno, qualche adesivo a cui tieni particolarmente, Roberto?
Ah beh, certamente, certi adesivi sudamericani, di quelli che ho trovato io personalmente visitando le radio in Perù, in Argentina, in Messico, sono quelli che quando li vedi nella raccolta ti danno più gioia, più soddisfazione, piuttosto che magari un adesivo australiano che sì, l'hai della raccolta ma perché l'hai ottenuto con uno scambio. Però dico, fa sempre piacere, specialmente quando si va a vedere che si ha no, non solo emittenti italiane ma anche emittenti estere, esistono anche emittenti africane che stampano tuttora adesivi, specialmente sudafricane, e quindi è sempre bello, anche perché così come per la radio si va a fare il DS, cercare l'ascolto più difficile, si possono cercare anche adesivi molto difficili, tipo quelle delle Filippine, quelle appunto come ho già detto africane, o anche qualche stazioncina magari boliviana che anche loro hanno fatto qualche adesivo, non tutte l'hanno fatto, però quando si riesce a trovarlo ed averlo è sempre una bella soddisfazione.
Ecco, ma diciamo questa collezione che funziona un po' come quella dei ritratti dei giocatori, Roberto?
Sì, in questo modo sì, possiamo dirla così, è un po' come diciamo c'è chi colleziona bustine di zucchero, chi colleziona mignon di liquori e c'è anche chi colleziona adesivi di radio.
Perché quindi poi insomma poi alla fine si scambiano quando ci sono doppioni, no?
Si scambiano i doppioni, adesso è anche nato, questo non è che mi piaccia molto, è un po' un tradimento forse dello spirito iniziale, si comincia a trovare qualcosa acquistabile anche in eBay, a prezzi ancora se vogliamo abbastanza bassi, anche se oramai si parla già di qualche decina di euro.
Ecco, chiariamo un poco meglio su eBay, su internet, è possibile acquistare adesivi di emittenti radiofoniche?
Sì, sì, oramai si può acquistare tutto, compreso questo, però lo spirito io lo intendo come scambio e ricerca.
Ecco, non mi meraviglia, anche perché so che si possono acquistare anche le barre portapacchi per la Panda che mi hanno rubato di recente. Ecco, Roberto, io direi a questo punto di fare una breve pausa e dopo riprendiamo il nostro discorso, ok?
D'accordo.
Radio Magazine, programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello. Con Roberto stiamo parlando di collezioni di adesivi. C'è recentemente stato un raduno a Siena di collezionisti. È un po' come esiste per la numismatica, per la filateria, chi colleziona francobolli, chi invece monete, c'è invece chi colleziona adesivi di emittenti radiofoniche. Ecco, però così come esiste per la numismatica e la filateria, Roberto, esistono dei pezzi che potremmo quantificare, diciamo, il valore proprio economico, vista la rarità?
Ma un valore ufficiale così non esiste, l'equivalente di un catalogo Bollaffi. Il valore è quello che uno è disposto a spendere pur di averlo, se lo cerca in eBay. Oppure, d'altronde, esistono degli adesivi. Io, per esempio, ne ho una di una piccolissima emittente televisiva che è nata a Vercelli, avrà operato per 2 mesi, Telesubalpino, operava negli anni 70. Qui da Vercelli, dico, ho operato 2 mesi, io ho la fortuna di avere il suo adesivo, credo che ce ne saranno nelle collezioni italiane non più di 4 o 5, che valore gli si può dare? Tutto e niente, io non lo mollerò.
Soprattutto diciamo che chiaramente visto l'affezione che poi si può avere per queste cose, diciamo un valore sicuramente affettivo, no Roberto?
Sì, certo, è quello, anche un modo per ricordare un po' la storia di quello che è stata la radio e televisione in Italia, quando si vanno a vedere queste emittenti che non esistono più, ecco tutto quello che è rimasto, magari un adesivo.
Ecco, naturalmente questa tua visita a Siena è stata anche il momento per fare un'altra escursione per scopi radioantistici. Credo che tu abbia visitato la sede di un'importante emittente network nazionale, no?
Sì, dato che quest'anno era legato al Ponte dell'Immacolata, quindi c'erano 4 giorni a disposizione, unitamente al Dario Monferini, che oltre a fare anche lui radioascolto, fa anche lui collezione di adesivi, siamo andati ad Assisi a visitare Radio Subasio. Radio Subasio è una modernissima e super professionale emittente che trasmette praticamente non in tutta Italia, perché sennò scatterebbe la regola per cui un network non può trasmettere pubblicità locale, ma diciamo dall'Emilia, credo fino alla campagna, la si può ascoltare senza problemi, un'emittente veramente professionale, gentilissima, abbiamo visto veramente delle apparecchiature che sono all'avanguardia, quindi diciamo tante radio italiane hanno chiuso, ma quelle che sono rimaste oramai sono veramente emittenti all'avanguardia, che non hanno nulla da invidiare dal punto di vista tecnico e di apparecchiature, le migliori network inglesi o statunitensi. È stato un piacevole momento anche questo.
Un momento purtroppo non troppo piacevole per quanto riguarda la radiofonia nazionale della RAI, che proprio in questi giorni abbiamo sentito attraverso un brutto periodo, proprio perché ci sono dei tagli molto sostanziosi per i fondi che dal governo non arrivano più alla RAI, e credo che la prima a farne spese sia stata il Notturno Italiano, che non andrà più in onda su onde medie e modulazione di frequenza. Siamo all'inizio del 2012, credo che già sia stato dato alle stampe il manuale mondiale radio e televisione, non è ancora stato distribuito, però è sempre questo il momento per azzardare qualche previsione. Diciamo che noi abbiamo ancora una manciata di secondi a disposizione, cosa potremmo dire su quello che ci riserva la propagazione nei prossimi mesi, Roberto?
Prossimi mesi l'attività solare dovrebbe aumentare, in quanto il minimo del ciclo dovrebbe essere stato superato direi un annetto fa, quindi c'è da aspettarsi sempre più possibilità di ascolti a lunga distanza, direi sia dall'Asia, dall'Oceania che dal Sud America, sulle bande più alte, quindi le bande dei 31 e dei 25 metri. E questo è positivo, perché su queste bande non bisogna aspettare le ore notturne come per le onde medie o per le bande tropicali dei 60 metri, ma già verso le 9 di sera sarà possibile ascoltare qualche bella stazione brasiliana sui 25 metri, che sicuramente farà piacere a tutti. Più si va verso l'estate, più le cose dovrebbero migliorare.
Ecco, non a caso hai citato le emittenti brasiliane. Vedevo prima il calendario, il carnevale quest'anno arriva un po' primo, arriva verso il 21-22 di febbraio, quindi avremo modo di parlarne per accennare a qualche emittente brasiliana da sintonizzare. Dall'altro capo del telefono, da Vercelli, Roberto Pavanello, per questa nostra prima trasmissione del 2012, grazie per essere stato con noi, di nuovo buon anno e a risentirci.
Grazie a te, nuovamente un cordiale saluto e buon anno a tutti.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
È passato poco più di un anno dall'avvio del progetto Misura Internet, con cui l'Agicom, autorità di garanzia nelle comunicazioni, con delibera 244/08 CSP, ha deciso di offrire a tutti gli utenti italiani la possibilità di verificare ufficialmente la qualità della connessione internet da postazione fissa. In pratica, già dall'anno scorso, 23 novembre 2010, è possibile verificare l'effettiva velocità di navigazione della propria rete ADSL attraverso un software scaricabile gratuitamente dal sito del progetto, ottenendo così un report in formato PDF sulle prestazioni realmente erogate dagli operatori. Nell'ultimo anno, secondo i dati forniti dall'autorità, più di 6.500 italiani lo hanno fatto. Il divario tra la velocità promessa e quella reale non è un mistero, e gli stessi operatori sono obbligati a specificare nel contratto le prestazioni minime in download e upload, prestazioni minime garantite. Qualche settimana fa SOS Tariffe ha pubblicato i risultati di un analogo test effettuato su un campione di 200.000 utenti, da cui è emerso che la velocità reale delle più comuni ADSL 7 e 20 mega in media è circa invece la metà di quella promessa, ma non quindi garantita. Il progetto dell'Agicom, però, caso unico in Europa, per la prima volta permette di utilizzare le misurazioni effettuate come elemento probatorio qualora l'utente voglia esercitare il diritto di recesso dal proprio operatore senza pagare penali o costi aggiuntivi. È possibile anche ottenere uno sconto sull'abbonamento, anche se gli operatori sono corsi ai ripari, garantendo velocità minime molto basse per evitare di incappare nelle maglie del test. Questo rappresenta appunto un'importante novità nel campo della tutela dei consumatori. Sottolineo che un approfondimento su questo tema è presente nella sezione news del nostro sito web. Un romanzo vero e proprio pubblicato però a puntate su Facebook e su un blog, praticamente in contemporanea con l'andamento della scrittura, è la sfida di un giovane scrittore originario della Sardegna ma trasferitosi da anni ormai a Roma, Umberto Marongiu, che per pubblicare il suo secondo libro dal provvisorio titolo Che cosa, ha scelto un'insolita via telematica. Ogni lunedì apparirà un brano fino alla pubblicazione integrale dell'intero romanzo. Risparmi e tagli per 94,8 milioni di euro sono previsti nel piano di emergenza varato dalla RAI, Radio Televisione Italiana. Lo scrive il quotidiano La Repubblica in due articoli di Aldo Fontanarosa pubblicati il 27 e 28 dicembre scorso. Definitivo addio alla radiofonia per l'estero e vendite previste per terreni e tralicci delle antenne di trasmissione. Il quotidiano romano segnala che i contributi derivanti dalla convenzione con la Presidenza del Consiglio per i programmi TV radiofonici e il sito per gli italiani all'estero sotto etichetta RAI Italia si riducono da 24 milioni del 2010 a 6,1 milioni del 2012. Tagli così duri consigliano la chiusura da gennaio della radio, del sito e di tutte le autoproduzioni televisive, esclusa la giosta del gol con le reti della A e le udienze papali. La prima a cadere è stata proprio il Notturno Italiano, una trasmissione diffusa su onde medie e tagliata repentinamente. Secondo il piano, inoltre, la RAI, che è proprietaria di 1515 terreni, dove sono piantati i tralicci che a loro volta reggono le antenne, intenderebbe con una gara europea che richiederebbe tempi di circa un anno e mezzo procedere alla cessione delle sole strutture passive, terreni e tralicci, per conservare le risorse intelligenti, antenne, pianificazione della rete, distribuzione del segnale. Secondo il piano, il beneficio netto è stimato in 10 milioni di euro, quello finanziario addirittura di 400-450 milioni. Allarme hacker per milioni di utenti di telefonini che via internet hanno accesso ai servizi bancari online o alle reti di aziende commerciali. L'anello debole è il sistema della rete mobile GSSM, Global System for Mobile Communication, sistema globale per le comunicazioni mobili, che testata in vari paesi ha mostrato diversi gradi di vulnerabilità da attacchi di criminali informatici, escluso la tedesca T-Mobile e la francese SFR, che si sono rivelate tra le migliori per la qualità della protezione offerta alla clientela a livello europeo. Invece l'Italia appare mediamente salvaguardata dai software protettivi, ma con Telecom Italia piazzata molto meglio rispetto ad esempio a Vodafone e soprattutto a Wind. La finalità della ricerca era dimostrare la facilità con la quale gli hacker possono intercettare le telefonate, entrare nel network impossessandosi del numero di un abbonato e fargli fare chiamate oppure fargli spedire messaggi a sua insaputa a indirizzi truffaldini, che comportano chiaramente costi per servizi indesiderati, dove il cliente purtroppo scopre l'intromissione soltanto dopo, quando riceve a casa la bolletta. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.